Before we find world peace, we gotta find peace. And in the war in the streets, my ghetto gospel.
Whoever said that the struggle would stop today, a lot of niggas dead or lost away. Teenage women growing up with AIDS, cause that's the life when you're living in the ghetto.
E allora torniamo in voce, questo è Silenzio Assordante e come preannunciato poco fa abbiamo in collegamento un compagno, uno dei redattori della rivista anarchica I Giorni e le Notti, e con lui volevamo proseguire e continuare il ragionamento che ci stiamo facendo ormai da un po' di tempo qui in radio, ma fortunatamente anche in altri contesti, e su quella che è un po' la situazione attuale qui nel nostro bel paese. Intanto benvenuto di nuovo a Silenzio Assordante. Ci senti?
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao, ciao, sempre un piacere averti qui in trasmissione con noi, anche se un po' a distanza. E niente, allora io abbiamo fatto insomma una brevissima introduzione anche su quello che è il vostro, la vostra rivista e il giornale, e se ti va andrei subito insomma a parlare di quello che è l'ultimo numero, perché è un numero dedicato quasi completamente alla a quella che un po' anche voi avete definito la mobilitazione reazionaria in corso, e quindi ti chiederei direttamente di iniziare a parlare di questo.
Sì, allora, il numero uscito e anche quello in stampa sono in buona parte dedicati ad un'analisi del presente, perché ci sembrava necessario, e nel farlo abbiamo cercato di cogliere alcuni spunti del passato, nel senso che siamo andati a rileggere alcune analisi sulla nascita e l'avvento del fascismo, perché ci sono sembrate, ai noi, piuttosto interessanti per il presente, pur tenendo conto di contesti tra loro non paragonabili, né dal punto di vista storico né dal punto di vista sociale. Per quanto riguarda, diciamo, la demagogia, la retorica del fascioleghismo, delle varie formazioni sovraniste, abbiamo trovato diverse analogie, ecco, quindi non tanto dal punto di vista della necessità per far fronte come all'epoca ad una minaccia, uno spettro di rivoluzione sociale, dover mettere tra parentesi la democrazia, basta e avanza per affrontare la situazione presente, ma per cogliere appunto quelle che sono le analogie con un'ideologia reazionaria interclassista che ha pretesa di essere antisistema. Ecco, in questo senso sì, alcune analisi, quelle che ci sono sembrate le più lucide sulla nascita e l'avvento del fascismo, ci sono sembrate attuali, ecco.
Assolutamente sì, noi insomma anche abbiamo letto davvero con piacere queste riflessioni, anche perché ci sembrano abbastanza puntuali sul momento attuale, o come piace dire a tanti, sulla cosiddetta fase. Su questo insomma volevo un po' chiederti, nei vari testi, nei vari articoli che abbiamo letto, insomma si riscontra quella che è un po' stata identificata come una psicologia di massa che sta veramente penetrando in molti aspetti della vita, sia quello tecnologico sia quello proprio di vita reale, concreta, vissuta, di una classe media che in qualche modo si trova rappresentata, o comunque si riesce a specchiarsi e a sentirsi quasi protetta da questa retorica, appunto, come avete definito voi, fascioleghista. Ecco, su questo vorrei stimolarti un po' su questa questione qui, perché ci sembra appunto una delle cose più centrali, un po' delle riflessioni che portate avanti.
Sì, psicologia di massa della classe media, che in realtà coinvolge anche settori non proprio trascurabili di proletari, di operai, per cui la classe media, come dire, è egemone, se vogliamo usare tra virgolette questa espressione qua, dal punto di vista culturale, dei valori e anche dei sentimenti. In questo senso alcune analisi del passato ci sono sembrate pertinenti. Il discorso è molto ampio, però principalmente abbiamo colto quattro elementi che ci sembrano utili per capire il presente. Da un lato il duplice rapporto con due rimossi, quello della guerra e quello della violenza di classe. In questo senso il leghismo, oltre ad essere una parodia reazionaria della lotta di classe, è anche il prodotto di 30 anni di controrivoluzione, come se quel pulviscolo reazionario che in questo paese, per rimanere all'Italia, c'è sempre stato, avesse trovato per un certo periodo degli argini, che erano poi rappresentati dalle lotte, da quella minoranza consistente della società che sapeva porre questioni, mettere dei freni e anche prendere l'offensiva. Venuto in meno quegli argini lì, è come se questo pulviscolo reazionario si fosse fatto senso comune, proprio per questi due rimossi: la guerra, che per anni e anni non ha trovato un'opposizione sufficiente, di cui la legislazione anche anti-emigrati in qualche modo è il prodotto, e poi l'anemia democratica del dialogo, no? In nome del quale si potevano risolvere tutti i conflitti senza eccedere, senza esacerbazioni, eccetera. Adesso si vede cosa ha prodotto, insomma, allevati a pane e tolleranza, poi non si è neanche più in grado di far argine ai peggiori discorsi razzisti. Quindi questo duplice rimosso, guerra e violenza. Poi un altro aspetto gli sembrava interessante, che a suo tempo descriveva bene soprattutto Angelo Tasca in Nascita e Avvento del Fascismo, che è un testo del 1938, è la necessità di integrare nella definizione stessa di fascio leghismo, se può essere pertinente, o comunque delle pulsioni sovraniste attuali, i limiti e le mancanze dell'opposizione sociale di classe, che sono due cose che vanno pensate assieme. Non c'è da una parte la penuria e soprattutto l'inconsistenza delle lotte, e dall'altra parte questo prodotto reazionario. Il secondo ingloba il primo aspetto. E poi un ultimo elemento, tra i tanti possibili, ci è sembrato il discorso sempre utile di Tasca su il rapporto tra idee e generazioni. Angelo Tasca diceva che perché delle idee sedimentino, diventino, come dire, parte integrante di una visione del mondo, e quindi diventino anche parte della sensibilità, ci vogliono una o due generazioni. Se il potere, lo Stato, il capitale riescono a far fuori una generazione, per 30 anni si crea un deserto sociale, che è quello che è successo tra il 24, quindi dopo che gli antifascisti sovversivi avevano perso la guerra civile 19-22, dal 24 fino al 43, e in buona parte quello che è successo dall'80, quindi dal riflusso sempre più controrivoluzionario delle lotte molto forti degli anni 70 fino ai nostri giorni, con qualche fiammata per fortuna in ciclo internazionale di lotta tra il 2008, se prendiamo la Grecia, il 2013. E quindi, avendo fatto fuori proprio quella generazione lì, fatta fuori sia in senso stretto dagli assassini alla tortura o a valanghe di anni di galera, sia dal punto di vista proprio culturale. Ecco, secondo noi, per capire quello che sta succedendo, bisogna tener conto di questo, che siamo il risultato di una sconfitta da cui non si esce con le chiacchiere, ma riprendendo l'iniziativa e l'offensiva.
Assolutamente. E poi, tra le tante suggestioni che insomma sono presenti nei vari testi, c'è anche un'altra che credo sia molto importante, che è quella di questa retorica un po' di cui tu parlavi, ha sistematizzato e ha messo veramente un punto, direi io, su quella che è l'individuazione di un nemico, no? Qual è il nemico che si sente spesso? Ovviamente quello dei migranti è quello, il primo, quello che ci salta all'occhio, però appunto c'è un'individuazione concreta da parte soprattutto delle persone che si sentono più in pericolo, quindi delle persone che si sentono a rischio di impoverimento, per esempio, che appunto, come dicevi giustamente tu, la classe media, ma anche non solo, quindi tutta il proletariato urbano e non urbano, che si sente molto in pericolo e che quindi ha abbracciato in maniera quasi totale questa retorica del promulgata prima dalla sinistra con il famoso slogan aiutiamoli a casa loro, poi ripreso anche ovviamente dalla destra, ammesso che ormai queste differenze almeno a livello istituzionale abbiano ancora un senso, e poi proprio in maniera concreta, proprio insomma, lo sentiamo tutti i giorni nei bar, sul treno, un po' ovunque nei luoghi pubblici, qual è la retorica sul nemico da combattere adesso?
Certo, il punto è esattamente questo: l'individuazione del nemico, o meglio di quel coacervo indistinto di nemici, è il riflesso della costruzione della comunità nazionale. La più grossa menzogna per gli sfruttati è proprio quella di sentirsi parte di una nazione. La qualcosa non avviene mai in positivo, non si è italiani, francesi, tedeschi e via dicendo in positivo, lo si è sempre per negazione di qualcos'altro. Quindi la nazionalizzazione delle masse, che è un prodotto storico, che ha avuto momenti più fortunati per il potere, altri disastrosi quando le lotte spingevano in un'altra direzione, permette proprio di proiettare come esterni alla comunità nazionale tutti quelli a cui poi si attribuisce via via il ruolo di nemici. Quindi a partire dal nazionalismo, che si capisce, come dire, la costruzione del rancore contro l'immigrato, ma lì c'è una demagogia, una retorica che ricordano appunto gli anni 30, perché è un insieme indistinto di nemici il cui volto è sempre più intercambiabile, per cui è lo straniero povero innanzitutto, però può essere anche l'agente apolide della finanza, il Soros di turno, possono essere le banche tedesche, possono essere i cosiddetti poteri forti di Bruxelles, possono Europa, essere certo, indistintamente i cinesi, e a tutto questo si contrappone un teso radicamento nazionale, no? Il padrone a casa nostra, che prima valeva per il nord Italia, e adesso è diventato invece un fenomeno nazionale, no? In linea con quello che succede in tanti altri paesi. Quindi, per capire, come dire, il razzismo che sta, ai noi, dilagando, bisogna partire proprio dalla menzogna del sentirsi parte di una nazione, cioè che i proletari italiani si identifichino di più con gli sfruttatori italiani che non con i loro potenziali fratelli o sorelle di classe in altre parti del mondo. Ecco, la vera trappola, la vera menzogna è lì, il resto è, come dire, il riflesso.
Assolutamente. Poi insomma, altro pericolo, che è quello appunto che viene anche menzionato soprattutto in un articolo, è anche quello un po' del cosiddetto frontismo democratico, quello che potrebbe in qualche modo contrastare questo no, questo crescente razzismo che vediamo, di cui appunto anche i media mainstream, o anche, diciamo, tutta una parte istituzionale che cavalca questa retorica antirazzista solo in senso anti-salviniano, anti-governo, comunque in senso di opposizione istituzionale parlamentare, anche su questo, no, bisogna comunque in qualche modo spendere due parole, tenere il punto, direi io.
Non c'è dubbio, potremmo dire così, anticipando qualche riflessione sul numero della rivista che è in stampa, che uscirà prossimamente, ci sono due fazioni del potere, della classe dominante, così per schematizzare, poi ci sono anche posizioni più intermedie, però così per amore della comprensione. Una che pensa che lo sviluppo tecno-industriale dell'apparato tecnologico di massa, che è a tutti gli effetti una potenza devastatrice, per tanti aspetti anche genocida, vada accettato, ma deve rimanere muto. Cioè, quello che si fa ai popoli coloniali in giro per il mondo è una necessità per la democrazia, per il popolo dei signori, ma non va assunto in modo esplicito. Ecco, è come se invece il razzismo fosse un momento di verità di quello che il sistema capitalistico fa già a livello mondiale. La semischiavitù per miliardi di persone è già una realtà. Tantissime persone accettano condizioni di vita, di lavoro, di deportazione, di imprigionamento di altri esseri umani perché hanno la pelle scura come dato acquisito. La novità, ma non è una novità di poco conto, è quando si assume direttamente quello che si è sempre nascosto e gli si dà valore di verità. Ecco, in questo senso c'è una differenza tra Salvini e Minniti. La politica in Libia e da altre parti è sostanzialmente la stessa, ma i discorsi non sono gli stessi. Certo. E soprattutto non c'era prima tanta gente che diceva o scriveva viva Minniti, che non è un problema da poco. Per quanto riguarda il frontismo antirazzista, anche quella è una trappola dietro l'angolo, in alcune città forse già una realtà da non sottovalutare, ma
tipo Roma, per esempio,
su questo bisognerebbe essere precisi se queste pulsioni reazionarie, queste forze reazionarie, gli agenti di questa mobilitazione reazionaria non trovano un contrasto deciso e risoluto, il frontismo antirazzista in nome della democrazia tenderà ad aumentare. Quindi l'unico modo per evitare quella trappola lì non è sostenere che ci sia un'equivalenza assoluta tra le varie forze in campo, che dal punto di vista etico-politico è così, ma dal punto di vista sociale c'è una certa differenza. Se uno dice morte ai negri o se dice viva la tolleranza democratica, non è esattamente la stessa cosa, ma per contrastare anche quella trappola lì bisogna intervenire contro queste forze, nel senso che se si lascia passare il tempo in cui questo veleno, che è un vero e proprio veleno, una peste emozionale, come diceva Reich, venga inoculata a grandi dosi, come sta succedendo nella società, tutto quello lì non scomparirà nel giro di qualche mese, quando la gente si accorgerà che a fine mese con Salvini la situazione è come prima, o addirittura peggio, perché la tendenza mondiale è quella. E di conseguenza, se non vogliamo fare dell'antirazzismo per i prossimi 20 anni, perché dovremo avere delle battaglie anche un po' più ampie e un po' più significative, come direste voi, tocca pensarci.
Assolutamente, assolutamente. Se poi a questo aggiungiamo anche tutto quel senso di partecipazione democratica digitale su cui per esempio il Movimento 5 Stelle ha spinto sin dalla sua nascita, direi in maniera molto molto forte e concreta, il cerchio un po' si chiude, perché appunto molte persone pensano di poter partecipare alla vita politica di un paese mettendo magari un mi piace sul proprio social network o quant'altro, e si sentono davvero partecipi in qualche modo di un movimento, no, del grande cambiamento, come viene spesso definito. Su questo qui, insomma, in uno dei testi della rivista, per tornare, venire un po' a noi, ho letto due cose che mi hanno molto colpito, che appunto di fronte a questa situazione si dice bisogna sfondare sbarramenti e tenere la posizione. Ecco, su questo cioè, ti chiedo un po' di non spiegare, ma in qualche modo di parlare un po' di questo, ecco.
Sì, è un problema tutt'altro che facile, sfondare sbarramenti e tenere la posizione. Sì, anche questo è, come dire, qualcosa che richiama certe analisi del fascismo degli anni 20. Significa che è a carico di quei non tanti, non tantissimi che non si sono rassegnati, cercare di fare dei passi avanti senza garanzie di successo immediato, perché chi cerca queste può tranquillamente aspettare le masse ben allineate, pronte per la riscossa, cioè aspettare all'infinito, e allo stesso tempo allargare degli spazi, perché poi in certe posizioni vanno anche tenute. Ecco, questa è un po' la sfida attuale, perché tanti si erano illusi che la democrazia digitale avesse fatto scomparire, in nome di un presunto egualitarismo, determinate pulsioni. Invece le pulsioni e i corpi ritornano, ma non all'insegna dell'emancipazione, ma all'insegna delle passioni più cattive, più tristi e anche più disumane. Ecco, quindi bisogna anche capire che relazione c'è tra l'isolamento di massa, la connessione tecnologica tra gli individui e l'emergere di queste pulsioni razziste. Cioè, questo coacervo evidentemente sta assieme per una logica. Prima facevi riferimento ai 5 Stelle, se la guardiamo dal punto di vista del personale politico si può dire vabbè, sono ignobili, è fine della faccenda, ed è corretto. Allo stesso tempo, se vediamo che anche le loro posizioni sono un prodotto dei rapporti di forza, è emblematico, perché il politico che vuole aver successo elettorale dice le cose che la gente vuol sentire, e ovviamente produce anche un certo tipo di elettorato allo stesso tempo. Ora, che si passi dalle chiacchiere sulla decrescita felice, l'ecologismo cittadinista eccetera, a votare un decreto sicurezza che punisce fino a 12 anni di galera un blocco stradale, che è la forma minima che le proteste, diciamo, in difesa del territorio hanno avuto ovunque quando sono andati oltre la semplice rimostranza, è emblematico della fase. Quindi si possono anche vedere come cartine di tornasole, cioè fanno schifo, ma non fanno schifo sempre allo stesso modo. Quindi vuol dire che per sbarrare certe strade ci vorrà del peso, tanto peso.
E certo, assolutamente. Poi, insomma, il rischio, appunto, che spesso forse anche tra compagni e compagne si rischia di correre anche quello un po' di rinviare, no, un po' all'infinito, come dicevi tu, mettendola molto sul piano della dialettica politica, questo scontro che è in atto, perché quella che, insomma, tu hai descritto, ma quella che descriviamo praticamente tutti i giorni, è una vera e propria guerra civile mondiale, non so come definirla, comunque una guerra in corso abbastanza netta, abbastanza definita, e no, anche con la retorica che c'è tipo sì, ma i problemi sono altri, no, o come i nemici sono altri, che appunto come scrivete anche voi può essere anche vero che adesso non è proprio questo il problema principale di cui dovremmo occuparci, però va in questo senso sicuramente tenuta la posizione, no, rispetto a determinate cose, soprattutto rispetto a un'etica che comunque come compagni e compagne dovremmo in qualche modo, su cui dovremmo tenere veramente il punto.
Non c'è dubbio, anche perché se no si fa retorica, cioè o si smette di fare riferimenti alla tensione che ha caratterizzato almeno una parte della resistenza e si smette di parlarne, oppure non si può fare riferimenti a quell'esperienza lì e non trarne un minimo di conseguenze pratiche. Se una minoranza che era veramente esigua, proprio bastonata, mal ridotta, non avesse tenuto la posizione contro venti e maree per 15 anni, 20 anni, nel 43 quella parte della gioventù che ha preso la strada delle montagne per una serie di ragioni che sarebbe anacronistico proiettare sul presente, non avrebbero trovato nessun punto di riferimento né ideale né organizzativo. La si giri come si vuole, ma senza una minoranza che spinge e si assume fino in fondo le proprie responsabilità, quando avvengono le rotture, avvengono nel vuoto.
Certo, poi insomma, come scrivete anche in un articolo che ho letto davvero con piacere, addirittura anche nel, no, in tutta la produzione anche di tutte le formazioni partigiane dell'epoca, visto che stiamo parlando di questo, è difficile, come appunto scrivete voi, trovare una dichiarazione anticolonialista in senso stretto, e quindi nessuno poneva problemi rispetto ai crimini che l'Italia stava facendo e commettendo in vari posti come la Jugoslavia, Grecia, Albania e quant'altro. E appunto mi ha colpito molto questa frase: d'altronde, se anche il massacratore Badoglio è nel campo del bene, puntini di sospensione. Quindi diciamo, problemi che anche in quel contesto lì avevano il suo peso, ecco.
Ah, non c'è dubbio. Sì, basta pensare al gigantesco rimosso che c'è stato negli anni 50 sulla questione del razzismo. Ora, anche oltre, diciamo, le compromissioni nel campo resistenziale della politica cellenista, e anche tralasciando per un momento l'amnistia e tutta la gente del vecchio regime che è stata buttata fuori dalle carceri in 48, dico, per chi crede nella democrazia, ma a livello proprio sociale, a livello popolare, c'è stato un rimosso che è durato tantissimi anni su la legislazione anti-ebraica, che viene preceduta dai dispositivi razzisti coloniali dall'Etiopia e anche prima. E soltanto la stagione delle lotte degli anni 70 ha aperto una nuova storiografia. In questo senso aveva ragione il buon Gobetti, cioè il fascismo è un'autobiografia della nazione, cioè una parte del paese non è stata ignobile solo quando ha avuto degli argini di una minoranza fatta anche di migliaia e migliaia di persone che di fatto impedivano a certe pulsioni di esprimersi, e oggi è in qualche modo il ritorno di quel rimosso, perché per anni a scuola i ragazzi leggevano "se questo è un uomo", e quando si arriva al dunque, e quando vedi la disumanità più ignobile, si vede che quella patina di cultura non regge all'urto.
Assolutamente, infatti è quello che vediamo poi tutti i giorni per strada, per cui vediamo persone che disposti a stracciarsi le vesti per un sacchetto dell'immondizia buttato fuori posto, e poi disposti invece, ben disposti a vedere scene e accettare situazioni inaccettabili da tutti i punti di vista. Un po' questo è quello che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni. Senti, noi ti ringraziamo davvero, non ti rubiamo altro tempo, perché so che sei anche impegnato in questo momento, quindi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento a tra poco, perché vi diamo appuntamento a qualche settimana, perché venite in città. Poi adesso tra poco daremo insomma le specifiche di un'iniziativa che faremo qui a Roma, quindi ti ringraziamo, è sempre un piacere chiacchierare con te.
Altrettanto, buona serata.
Ciao ciao, grazie mille, a presto.
Ciao ciao, grazie ciao, a ciao. Voi ciao, ciao.